questa mattina abbiamo meditato su questa figura di Giuseppe, lo sposo di Maria e, come dice Bernardo di Chiaravalle, il padre di Dio, contemplando appunto nell'icona di San Giuseppe l'uomo che mette tutta la sua vita a disposizione di un disegno più grande, ma con tutto quello che è, con tutto quello che ha, con tutto quello che è capace di essere, per l'altro. E quindi stamattina, un po' ridendo, ma neanche tanto, in quella immagine del giglio da mettere da parte, è chiaro che noi veniamo da un'immagine di vita consacrata da gigli, che poi, per carità, ce n'è pochi di gigli in giro, sono più le spine che i gigli, ad ogni modo, però nel nostro immaginario abbiamo immaginato, improntato una vita consacrata all'insegna di questa insensibilità, anche buona parte della nostra formazione, soprattutto della vostra formazione, io già sono di una generazione diversa, ma fondamentalmente la parola d'ordine sembrava ammazzare la sensibilità, quando invece la nostra vita consacrata non è ammazzare la sensibilità, ma è purificare la sensibilità e renderla capace di diventare trasparente e diafana alla tenerezza e alla misericordia che vengono da Dio. Ora, che cosa è successo nel Concilio Vaticano II? Beh, è successo che in realtà a quell'immagine di vita consacrata, edulcorata, vita consacrata, quando si diceva ho lasciato il mondo, ma chi è che ha lasciato il mondo? È il mondo che lascia noi, forse. Ho lasciato il mondo. E poi perché bisognerebbe lasciare il mondo? Se il mondo è il luogo in cui Dio si fa presente e si fa salvatore, quale motivo noi avremmo per lasciare o disprezzare il mondo? Dobbiamo lasciare la mondanità. Ed ecco la grande battaglia, per certi aspetti, che sta vivendo Papa Francesco nella Chiesa e per la Chiesa. Tra tutte le cose che Papa Francesco ha messo in piedi, forse anche un po' troppe, perché non riusciamo a stargli dietro per certi aspetti, anche abbastanza ci viene un po' l'affanno, ma al di là dell'affanno, l'unica vera guerra che Papa Francesco ha dichiarato è all'atteggiamento clericale, che riguarda anche le suore. Cioè, quell'atteggiamento in cui la nostra vita religiosa ci tira fuori dalla vita di tutti e invece di essere lievito nella pasta diventiamo appunto come i farisei contro cui si scaglia il Signore Gesù, abbastanza ipocriti e soprattutto fuggiamo il mondo e diventiamo mondani. C'è molta mondanità nella nostra vita. E allora... non è il mondo che dobbiamo lasciare o fuggire, è la mondanità. Questo senso anche di superiorità, di comodo. Attenzione sorelle, perché capisco che io posso anche ferire e chiedo scusa perché non è mia intenzione ferire. Io sono anche meridionale, quindi dovete aver pazienza, le cose le dico come mi vengono. Ma no, io non voglio ferire, per cui... quando dico questo genere di cose, mi spiego, lo dico, forse è l'occasione per dirlo, non voglio assolutamente, ma direi proprio assolutamente, minimizzare o ridicolizzare le sofferenze che viviamo nella nostra vita consacrata. Non voglio fare questo, così chiarisco, perché non vorrei creare qualche... Con questo non vi sto dicendo che voi ve la spassate o che vi divertite o che ecco chi so io, no, so bene quanto sia difficile e quanta sofferenza c'è nella nostra vita, e ogni sofferenza è rispettabile, anche la vostra e anche la mia. Quindi non voglio assolutamente minimizzare, e Dio mi liberi se do questa impressione, vi chiedo scusa subito, ridicolizzare le vostre fatiche o le vostre sofferenze o i vostri drammi, che poi sono anche i miei in parte, perché anch'io ho le mie fatiche e i miei drammi. Ma ciò che voglio dire è che, pur rispettando tutte le nostre sofferenze, tutte le nostre fatiche, non possiamo dimenticare che molte delle nostre sofferenze e delle nostre fatiche sono il frutto di questa mondanità in cui noi viviamo. Mi spiego meglio. Bisogna distinguere, l'abbiamo ascoltato domenica scorsa nel Vangelo della domenica, quando Gesù dice: chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi la perderà a causa mia. Cioè, la domanda che dobbiamo porci non è se stiamo soffrendo, ma perché stiamo soffrendo, e soprattutto per chi. Cioè, le nostre fatiche, le nostre sofferenze sono a causa del Vangelo o sono a causa dei malfunzionamenti della nostra vita o di tutta una serie di abitudini e di strutture che ci fanno soffrire, ma non per il Vangelo, per tutta una serie di problematiche che non hanno niente o quasi nulla a che fare con il Vangelo. Mi spiego? Anche perché noi siamo stati abituati a soffrire, diciamola così, perché è chiaro che ci hanno insegnato che bisogna offrire, bisogna darsi, eccetera, eccetera. Per carità, e questo va anche bene. Non c'è nessuna vita religiosa che non comporti una buona dose ascetica. Non esiste, ma poi tra l'altro nessuna vita, anche non religiosa, tutti, un padre di famiglia, chiunque, se sta a questo mondo, se sta in questo mondo, deve necessariamente far fronte a tutta una serie anche di fatiche e di difficoltà. Quindi non è che dobbiamo sentirci proprio così speciali. Tutti fanno fatica e anche noi facciamo fatica, come tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ma c'è un dato. La nostra fatica dovrebbe essere una fatica che è già premio alla fatica, se è una fatica per il Vangelo e non un vuoto a perdere. E perché dobbiamo che so io, non so bene, dobbiamo tenere in piedi una serie di monumenti. Cosa è la castità? Beh, l'abbiamo vista stamattina in Giuseppe, lo sposo casto della Vergine, come diciamo, come lo definiamo. La castità in Giuseppe è questa capacità, in una situazione difficile, come appunto il fatto che Maria sia incinta in un modo un po' problematico, il fatto che Erode voglia uccidere il bambino, laddove c'è una situazione difficile, la castità di Giuseppe gli permette di mettere in movimento una creatività di amore che trova delle soluzioni, che è vero che sono costose, Giuseppe paga in prima persona, ma ogni volta che noi paghiamo il prezzo dell'amore, l'amore è ricompensa a se stesso. Lo dice in una frase stupenda San Bernardo di Chiaravalle nel commento al Cantico dei Cantici, quando dice: amo perché amo, si legge questo testo nel giorno del 20 agosto, amo perché amo, amo per amare, l'amore basta a se stesso ed è ricompensa a se stesso. Potremmo dire così. L'amore basta. Come dice Hermann Hesse in un racconto, il male radica dove l'amore non basta. Prendiamo questa frase, ve la propongo come punto di meditazione. Il malessere radica dove l'amore non basta. Allora, che cos'è la vita religiosa, la vita consacrata? Che cosa siamo chiamati a vivere nelle nostre piccole o grandi comunità? Dovrebbero essere una scuola di carità, come dicono i padri cistercensi. Carità molto spicciola, che poi carità significa anche sopportarsi. Carità significa anche sopportarsi, significa alcune volte chiudere un occhio e l'altro mezzo, rimane solo mezzo occhio aperto, significa magari anche invece di dirla una cosa, non dirla. Cioè la carità è arte, la carità come l'amore è un'arte, e l'arte non è mai ripetere il cliché, è sempre inventiva. Nello stesso tempo, se appunto la carità ci obbliga a chiudere un occhio, a chiudere un orecchio, a chiudere mezza bocca, eccetera, 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 però è anche vero che non è solo questo, bisognerebbe anche poi poter parlare, poter dire, poter litigare. Una comunità in cui non si litiga è già morta. Anche così c'è a meridione, dopo si schianta. Perché a furia di si schiatta o si diventa aggressivi. Il dramma della vita consacrata, penso sempre, ma oggi in modo particolare per quello che io posso registrare, è questa sorta di circolo vizioso tra sofferenza e violenza. E non è mai chiaro se è la sofferenza che genera la violenza o la violenza che genera la sofferenza, ma in ogni modo questo circolo di sofferenza-violenza non possiamo tenerlo in piedi, dobbiamo romperlo questo incantesimo, se no non c'è più vita per nessuno. Anche perché tutti noi portiamo una sofferenza. Oggi vi chiedo anche di fare un po' mente locale, ponendomi la domanda: di che cosa io soffro da sempre? Ciascuno di noi ha una sofferenza che è nata con noi e che normalmente si ritrova, si ripropone nelle varie fasi della vita, ma con questa sofferenza che non è la sofferenza che l'altro mi procura, perché se io qui sotto non ho niente e uno mi fa così, non sento niente. Se io qui sotto ho una piaga aperta e uno così teneramente mi fa così, io metto ad urlare, ma poverino non voleva farmi male, e che io sotto qui c'ho una piaga che l'altro non ha neanche visto, mi voleva fare una carezza e io mi metto a urlare come un matto. Beh, è anche vero, perché io la piaga ce l'ho, quindi non è colpa sua, non è colpa mia, ma non posso dire che l'altro mi sta facendo male, anche se l'altro mi ha fatto male, nel senso che mi ha toccato proprio nel punto che non doveva, ma non è colpa dell'altro. Attenzione a questa colpevolizzazione fraterna, perché non sempre l'altro che mi fa male mi vuole fare male. Sono io che ho una sofferenza antica, talvolta congenita. Se uno di noi si è sentito rifiutato in famiglia, è chiaro che più facilmente sarà più difficile che solo per il fatto di non essere il preferito si senta rifiutato. Ma noi non abbiamo il diritto ad essere preferiti, nessuno di noi. E il fatto di non essere preferito non significa essere rifiutato, significa semplicemente essere uno dei tanti. Mi spiego? Per cui attenzione a questa distinzione importante nella vita comunitaria. La sofferenza che io mi porto da sempre e che talvolta, in questo bisogna essere onesti, senza neanche spendere tanti soldi dagli psicologi, perché adesso appena in una comunità non si capisce una cosa si va dallo psicologo, questi sono fatti i miliardi a spese nostre. Per carità, anche io ho fatto una lunga analisi, quindi sono il primo a dire che la psicanalisi offre delle buone chiavi di lettura, ma alcune volte non è che bisogna proprio andare direttamente dallo psicologo, come non è il caso che se ho mal di testa mi ricovero in clinica, cioè posso anche aspettare un giorno e vedere se è un tumore alla testa o se è semplicemente un'insolazione. Ma alcune volte adesso c'è un salutismo per cui ho male, pronto soccorso. Stai un attimo buono. E così dal punto di vista psicospirituale, per carità, se c'è bisogno si va anche dallo psicologo, se c'è bisogno si prende anche lo Xanax, anche il Lexotan, per carità. Tutto quello che c'è bisogno lo prendiamo, lo facciamo, ma non dimentichiamo una cosa, che al di là dell'Exotan, al di là del, non so se sono le parole giuste, chiediamo al medico, dello Xanax e compagnia bella, al di là della psicoterapia o dello psichiatra e tutto, c'è un elemento spirituale che rischiamo di aver dimenticato. E cioè che ciascuno di noi comunque deve gestire una sofferenza che non dipende dagli altri, che è il mistero della nostra vita. Non so se mi spiego, Allora, la comunità in cui noi viviamo o diventa il luogo in cui ciascuno, consapevole della propria sofferenza, diventa consolatore e consolato, e quindi la comunità diventa, quello che dice Jean Vanier, diventa il luogo del perdono e della fede, cioè un luogo terapeutico. All'epoca di San Paolo, quindi primo secolo dopo Cristo, contemporaneo a San Paolo, c'è un certo Filone Alessandrino, non ho mai sentito questo nome, ad Alessandria d'Egitto, dove c'è la più grande, la più vivace, la più ricca culturalmente comunità ebraica, dove Origene impara a commentare le scritture. C'è questo Filone Alessandrino, che è un nobile ricco ebreo, che scrive, tra i tanti trattati, scrive, oltre ai commenti alle scritture importantissimi, scrive anche un piccolo libretto che si chiama I Terapeuti, che poi è stato tradotto in latino con De Vita Contemplativa, e se non il primo in assoluto, quasi il primo in assoluto trattato sulla vita monastica non cristiana, di donne e uomini ebrei che vivono vicino ad Alessandria, dove c'è un bel lago, Mare Otis, e dove questi tali vivono come in un monastero. Quindi la preghiera, il canto, la danza, la salmodia, il digiuno, i bagni rituali, eccetera, eccetera, eccetera. E quando appunto esordisce Filone, dice, cioè, chi sono costoro? E sono i terapeuti, cioè coloro che hanno scelto di curare le malattie dell'anima. Ora, questo è un trattato che sta prima dell'inizio della vita monastica cristiana, diciamo, ci vorranno ancora 2 secoli e mezzo, 2 secoli buoni, perché Antonio del Deserto si ritira nel deserto nel 250 d.C., Filone scrive attorno al 30-40 d.C. E quando parla di questi uomini, di queste donne che sono, diciamo così, i nostri antenati nella vita consacrata, qual è il proprio della vita consacrata? Fare il catechismo, andare in parrocchia, andare a fare la scuola? No, essere terapeuti, cioè guarire, cercare di guarire le malattie della propria anima. E poi Filone le elenca. La prima malattia è il disorientamento del desiderio, le fobie, e poi eccetera, eccetera, eccetera. Quelli che poi diventeranno, nella tradizione cristiana, gli vizi capitali. La tristezza è un vizio capitale. Oltre all'accidia, la gola, la lussuria. E noi latini abbiamo 7 vizi capitali, i greci ne hanno 8, e il vizio che fa la differenza è la lupe in greco, la tristezza. Quella cosa di cui facciamo una terribile esperienza oggi. Ci si potrebbe chiedere, ma San Giuseppe era triste o era gioioso? Lo fanno sempre un po' così, sempre un po' depresso, ma io penso che non fosse depresso, perché appunto normalmente la gioia è il frutto di che cosa? Di questa capacità eccentrica, cioè di uscire. Alla nostra vita consacrata c'è da mettere una bomba, e sì, bisogna fare esplodere certe cose. Bisognerebbe trovarsi per strada, staremmo tutti meglio, perché ci attiveremmo, non so se vi spiego, ci attiveremmo, invece noi siamo degli orangotanghi, abbiamo ancora troppi soldi, troppo benessere, cioè adesso grazie a Dio i soldi stanno finendo, quindi pian pianino dovremo anche darci una mossa su quello, i mezzi stanno finendo, e quindi forse dovremo inventarci appunto di fare l'uncinetto e fare le pesche di beneficenza, non per gli altri ma per noi, forse è il caso di cominciare a fare un po' di centrini da vendere alle fiere, come fanno le suore di Aosta alla fiera di Sant'Orso, e un po' di creatività, e soprattutto come continua a dirci Papa Francesco, uscire, soprattutto voi che non siete monache di clausura, per carità, anche le monache di clausura dovrebbero uscire, farebbe bene anche a loro, perché anche loro sono molto depressi, anche loro, è un dato, come si dice, sanitario. L'uso di psicofarmaci nella vita religiosa supera la media nazionale, e l'uso di psicofarmaci nei monasteri in confronto alle altre forme di vita consacrata è superiore, che è molto strano. Noi che siamo tutto con Gesù, a quanto pare Gesù non basta. E quando mai Gesù è bastato a qualcuno? Quando mai Gesù è bastato a qualcuno? Dio basta, una bella parola. In realtà Dio non ci basta, perché voi che adesso avete tutto il tempo di pregare, tutto il tempo di leggere, tutto il tempo eccetera eccetera, avete nostalgia di quando avevate altre cose da fare, e per certi aspetti vi dico anche che avete ragione. No, io non me la sento di dire che avete torto, perché dove lo si trova il Signore Gesù? Dove si trova la vita? Nella vita. Per cui nessuna vergogna se uno dice stavo meglio quando andavo a scuola, o quando andavo, che so io, adesso non voglio fare casi particolari, perché ma a me sembra una cosa molto molto normale, per cui c'è poi qualcuno che vi dice ah, ma adesso che puoi pregare tutto il tempo non sei felice. No, perché per carità, la preghiera sì, ma si ha bisogno anche di vivere. Chiaro, attenzione, a 80 anni non si vive come a 50, come a 40 non si vive come a 90, è chiaro che c'è sempre da fare le dovute proporzioni, ma attenzione a questo circolo vizioso, sofferenza, violenza. E nelle nostre comunità c'è molta violenza, e siamo invidiosi della poca felicità che c'è. quando vediamo uno che è più felice ci manda in bestia. Si scatena l'ira di Dio. Difficilmente siamo felici che uno sia felice. E perché a lei così? E perché fa quello che le pare e le piace? Ma fallo anche tu. Industriatevi invece di puntare il dito, no? Se non fate l'uncinetto, fate la maglia, insomma, trovate il mondo. Se non avete parenti, se non avete parenti, fatevi amici nella disonesta ricchezza, ce lo dice il Vangelo, c'è scritto, capitolo 16 di Luca. Se voi aspettate la grazia di Cesare, cioè che la superiora vi crei un'amica, sarà molto difficile, perché nessuno vi può creare un'amicizia se voi non l'avete coltivata. Nessuno vi può dare un rapporto umano di una certa intensità dentro o fuori della comunità se voi non l'avete desiderato e coltivato e se non l'avete pagato. Perché sapete, i rapporti si pagano. Cioè, non è che normalmente nella vita di gratis c'è molto poco, anche perché le cose le sentiamo più nostre quando le abbiamo sudate. Mi spiego. E certe volte anche ai fratelli bisogna proprio spingerli, ma fa qualcosa di bello. Ma sto io in portineria un'ora, esci, ti prendo io il posto. Piuttosto che dire, no, deve stare lei. Tocca a lei. È il suo turno. Naturalmente quando noi ragioniamo così, i nostri ambienti diventano delle carceri. Tocca a lei, o tocca a me anche, quello tocca a me. Però è vero, a me toccano tante cose. Però posso anche dire a un fratello, guarda, per piacere, puoi farlo tu che io farei quest'altra cosa. Guardate che qui o moriamo infelici o ci diamo una mossa. Dobbiamo decidere, cioè volete morire più o meno felici, e questo, sorelle, non dipende dalla salute, perché poi è chiaro che ciascuno deve poi fare i conti con la, che so io, la salute, l'età, tante cose, per carità, ma questo non è, ma questo è di tutti, non è. Allora, si entra in un convento, in un monastero, la prima cosa di cui ci si è avvertiti e che non stiamo bene. A me fa molto ridere questa roba, però non, anche qui non voglio toccare niente. Arrivo in un monastero, in una casa di suore, specialmente le monache, la prima cosa che mi dicono è, padre, ha qualche problema nel vitto? Dico no. Cioè, la prima idea è che io stia male. Ma perché dovrei star male? È una grande, come si dice, una grande tenerezza, una grande gentilezza, però dice il nostro modo di pensare che normalmente l'unica tenerezza che ci possiamo fare è se siamo malati, quindi ci conviene star male. Ma nessuno mi ha chiesto, arrivando qui a Villa San Pietro, ma fratello Michele, ma tu la sera vuoi anche la grappa? No. Mi hanno chiesto, non me l'hanno chiesto, se ho qualche problema di vitto, nel senso che sono malato. E se invece di essere malato io stessi talmente bene che la sera ho bisogno di una sigaretta. Nessuno mi ha chiesto questo. Cioè, se io sto male, allora sono sicuro che mi avreste fatto il riso in bianco, eccetera, eccetera, mi avreste proprio coccolato fino a morire. Ma se io sto bene, nessuno mi chiede se voglio stare meglio. Mi comprendete ciò che voglio dire? Per cui l'unica soluzione da noi è ammalarsi. Lo capisco anche, perché se uno si ammala finalmente ha diritto a qualche coccola, se uno sta bene no, Ma guardate che è tremendo, eh? Rifletteteci. Quando noi diciamo nei nostri mondi hai bisogno di qualcosa, stiamo pensando che uno è malato, ma difficilmente siamo capaci di dire hai bisogno di qualcosa non nel senso del di meno di vita, ma nel di più di vita. Mi spiego? E come facciamo noi a mettere insieme questo sistema di diminuzione della vita con la parola del Signore Gesù che dice di se stesso: sono venuto perché abbiano la vita in abbondanza. Vi siete mai chiesti come mai nel Vangelo Gesù non è mai malato? Sta sempre bene. Era giovane, è vero, qualcuno dice che non ha voluto provarla la vecchiaia. Ma attenzione, nel Vangelo Gesù, che pure incontra tanti malati, di cui ha compassione, Gesù che incontra i lebbrosi, incontra gli storpi, i ciechi, i depressi, gli indemoniati, che sono i depressi di adesso, eccetera, 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 lui non è malato, è sano. E soprattutto, qual è la critica che viene fatta a Gesù? Che è troppo vivo e soprattutto ama la vita. Mi sono venuto da ridere. San Giuseppe lo prende a letto, sempre morente. Ma anche lì, ma che idea, eh? Nell'iconografia nostra, San Giuseppe a letto morente, malato, sfinito, bianco e ceruleo. Beh. Eppure il figlio era tutto sano, quindi non capisco perché, se il figlio era sano, il padre doveva essere malato. Cioè, per noi, tanto uno è più santo, tanto più è bianco, smunto, con l'ulcera, la gastrite. No. Più gastrite hai, più santo sei. La domanda è così, voi ridete, ma meno male che ridiamo, anche questo è terapeutico, perché dobbiamo uscire da questa mentalità, che più gastriti abbia, infatti normalmente non si digerisce, non si dorme, ma Madonna Santa, com'è possibile questa roba? Tutte le mattine sorgiamo e chiede, hai dormito bene? Ma io dormo sempre. Sì, dormo. Però sono quelle, sono le nostre attenzioni religiose. Padre ha dormito? Sì. Padre ha bisogno di qualcosa di particolare per il vitto? No. Tutto così. Tra il depresso e... Ma no, si può anche fare diverso. Solo che, adesso, uscendo da ridere, ma non è tanto da ridere, perché poi... Uscendo da ridere, attenzione, quando noi entriamo in questo meccanismo di diminuzione della vita, quindi più si soffre e meglio è, però attenzione, se soffro io devi soffrire anche tu, è una questione di giustizia, per cui se soffro io, mica tu puoi stare bene. Se io non godo, e tu neanche. Infatti la critica si fa nel comportamento, quella lì sì che. Ma va bene, quella lì poi c'è, vabbè, qualcuno se la gode anche troppo, ma godi anche tu. Però guardate, è molto difficile, è raro chiedere a un monaco, io parlo del mio ambiente, che cosa ti fa piacere, e avere una risposta. Se io chiedo a un monaco che cosa ti fa piacere, non saprei. È la morte. Però se tu chiedi a un monaco o a un religioso, una religiosa, che cosa fa piacere a un fratello, a una sorella, ti saranno fare l'elenco dettagliato di tutto quello che l'altro si gode, che poi magari più o meno esce, viaggia, spende, espande agli amici, ai parenti, persino che gli vogliono bene. Può capitare, per carità, certo, se non sei proprio antipatico, magari qualcuno ti vuole anche bene. Riceve tante telefonate, tutti lo cercano, avete non capito. E dopo una vita, uno magari ha anche coltivato dei rapporti, magari qualcuno telefona pure del come stai. E poi la domanda è: ma tu quante telefonate fai in un anno? È chiaro, se tu non telefoni, capite? Cosa abbiamo seminato dal punto di vista umano? Nei nostri, lasciamo stare l'esterno, nei nostri rapporti tra di noi, nessuno mi guarda, nessuno mi chiede, ma quante volte tu hai chiesto a un fratello o una sorella come stai? Hai voglia di fare una passeggiata? Hai voglia di farti una partita a carte? Non sto mica dicendo chissà che cosa. Hai voglia, già che la parrocchia va a Pompei, andiamo anche noi. Non mi dite che i vostri superiori non vi mandano a Pompei, penso che i vostri superiori sono anche abbastanza benevoli, ti danno anche 10 euro anche per comprare un rosario di ricordo. Però molti dicono: ma io non chiedo. Ma tu non chiedi, se non chiedi non avrai. E intanto però cosa monta? Che io sono infelice, che i superiori sono cattivi, che le sorelle non mi guardano, e però questo è l'inferno in terra. Allora, non è vero che peggio stiamo e meglio è. È vero il contrario. Meglio stiamo e meglio è. Soprattutto non è vero che uno è tanto più religioso quanto più è morto, no, tanto più è religioso quanto più è vivo. E non è vero che noi siamo insieme per diminuirci la vita, no, noi siamo insieme per incrementare la vita. E normalmente questo miracolo è il frutto di una sana cospirazione, cioè tutti siamo responsabili della felicità di tutti. Allora, per ritornare appunto alla castità, per carità, c'è l'aspetto della rinuncia al piacere della carne, alla sessualità, alla fecondità. Noi non abbiamo figli, voglio dire che noi siamo già morti, non lasciamo nessuna traccia. Come diceva il mio professore di spiritualità gregoriano, Don Bruno Secondin, che appunto diceva che a 40 anni, quando c'è la crisi di mezza età, un religioso o fa un figlio, o scrive un libro, o costruisce qualcosa. Io mi sono dato alla scrittura, ho trovato che la salute, mi sono dato alla scrittura a 40 anni, ho cominciato a scrivere e mi sembra che la cosa vada abbastanza bene. Però è anche vero che soprattutto per una donna non avere discendenza, non avere figli, non avere nipoti è una ferita. Che attenzione, nessuno può risanare. Nessuno. E niente. Però è anche una ferita che noi abbiamo scelto di portare. Però questa ferita deve diventare una feritoia. Questa ferita di non avere affetti, sentimenti, emozioni forti, come può avvenire in una relazione d'amore, in una relazione di generazione. Cioè questa ferita deve diventare una feritoia, che non significa amiamo tutti e cioè non amiamo nessuno. No, diamo qualità al nostro amore. Qualità, profondità, dedizione, passione. Cioè, noi non possiamo negare l'aspetto erotico della nostra vita, possiamo sacrificare l'aspetto sessuale, cioè quella realtà che ci fa dominare e ci fa possedere ed essere posseduti in una relazione che dà una grande soddisfazione, cioè, che è bellissima. Noi abbiamo rinunciato a questo, ma abbiamo rinunciato solo a questo, non a una vita piena di passione. E San Giuseppe, noi diciamo che era casto, nel senso che non ha conosciuto Maria, così è scritto. Poi c'è qualcuno che dice che già aveva dei figli, ma a me non è, tutte queste storie a me personalmente mi lasciano tale e quale, cioè rimango serenissimo. Poi se qualcuno ha bisogno di andare a misurare, per carità, che faccia, io mi rimango abbastanza, ripeto, è una cosa che mi interessa poco dal mio punto di vista, con tutto quello che può significare, quindi lascio a ciascuno la sua sensibilità, però poco importa a me. Poco mi importa se San Giuseppe in un modo o nell'altro, ma ciò che mi importa è che San Giuseppe è un uomo che nel momento in cui c'era bisogno di metterci tutto, ci ha messo veramente tutto, senza tenersi da parte per sé niente. Nel momento in cui la vita ha chiesto a quest'uomo di metterci tutta la vita, lui lo ha fatto. Tanto che quando dicono a Gesù è il figlio del falegname, Gesù non dice non mi scusi, mio padre è un altro. No, mai, non c'è scritto questo. Quando dicono il figlio del carpentiere, Gesù non dice no, guardi che mio padre fa un mestiere più alto, è Dio. No, non c'è scritto. Gesù è a suo agio con la sua famiglia, cioè è a suo agio con le persone, Maria e Giuseppe, che lo hanno messo al mondo, ed è pieno di gratitudine, pur nella libertà. Quindi anche quando guardiamo ai santi, eccetera, eccetera, non impoveriamoli. Giuseppe o sta lì col giglio in mano o sta a letto morente. Invece a quanto pare Giuseppe ha insegnato un mestiere a suo figlio, ha insegnato l'arte di vivere, ha insegnato la preghiera, ha insegnato l'amore. Gesù non è imbarazzato con le donne, né con Maria di Magdala, ha tutto un nugolo di donne, tutte isteriche naturalmente, dietro di sé, eppure Gesù sembra essere a suo agio, incontra la vedova, l'emorroissa, incontra i poveri, incontra gli esclusi, incontra i ricchi, incontra i re. Prima della sua condanna a morte affronta Pilato senza un briciolo di timidezza, tanto che Pilato dice ma tu non sai che, dice ma tu non sai che un uomo tutto d'un pezzo, e noi che fondiamo la nostra vita consacrata sulla timidezza, sul entra tu, no entro io, prima tu, no prima io, per carità di Dio, quasi che siamo nel mondo di straforo, impauriti, quello che l'apostolo dice, non abbiate spirito di timidezza, se tocca a me, tocca a me, se devo farlo io, lo faccio, non devo farlo io, non lo faccio. Riflettete un po' su queste cose, la qualità della nostra umanità, la verità della nostra castità nel senso di una vita appassionata. Buon pomeriggio.